Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo alle 8 di sabato mattina. Continuiamo la nostra programmazione che, come di consueto negli ultimi tempi, prevede la messa in onda di due episodi di Great Women in History che Stefania Cocco Scalisi ci rende disponibili, nei quali ci racconta delle vicende della vita di donne che, più o meno note, hanno dato il loro contributo alla crescita, al progresso civile, ai diritti delle persone e a realizzare il mondo, a rendere, a lasciare un po' migliore il mondo che hanno trovato. Auspichiamo che sia di vostro gradimento l'ascolto e da parte nostra vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. La puntata di oggi è un po' speciale, perché non sarà dedicata solo ad una donna, bensì a due. Due esponenti del mondo dell'arte femminile tra il 5 e il 600. Sto parlando di Properzia De Rossi e Lavinia Fontana, due artiste molto diverse per stile e temperamento, accomunate dall'essere entrambe bolognesi e per l'essere capaci di inserirsi in un mondo a prerogativa maschile quale quello dell'arte in quei secoli. Quanto fosse difficile per una donna inserirsi nel mondo dell'arte ai tempi appunto prerogativa maschile, lo aveva sperimentato sulla propria pelle Properzia De Rossi, nata intorno al 1490. Figlia di un notaio bolognese, bellissima secondo la leggenda, da piccola intagliava noccioli di pesca e di ciliegia, con piccole e delicate figure, raffiguranti la passione di Cristo con i crocifissori e gli apostoli o altri soggetti. Lo racconta Giorgio Vasari, primo estensore delle vite degli artisti nel 1568, che le dedica delle pagine. Colpito dalla bravura della femmina scultora, virtuosa non solo nelle cose di casa, ma nel cimentarsi, e qua lo citiamo, con le tenere e bianchissime mani nelle cose meccaniche e fra la ruvidezza dei marmi e l'asprezza del ferro. Così, dopo un apprendistato nella bottega dell'incisore Marcantonio Raimondi, l'audace e forte donna si trova a competere a metà degli anni 20 del 500 nel cantiere di San Petronio di Bologna, con ossi duri come Tribolo, Alfonso Lombardi, Bernardino da Milano e il poco cavalleresco amico Spertini. Un incarico ottenuto dopo aver fatto infine marmo il ritratto di Guido Pepoli, padre del conte Alessandro, presidente della fabbrica della Basilica Bolognese, porterà Properzia ad ottenere una certa fama nella città di Bologna. Si butterà così con fuoco a scolpire per il portale laterale della chiesa di San Petronio la formella con Giuseppe e la moglie di Putifarre. Oggi si trova peraltro nel museo di San Petronio, appunto a Bologna, in cui una donna massiccia e discinta, per qualcuno era un autoritratto, umiliata dall'indifferenza del giovane Giuseppe, cerca di trattenerlo nell'alcova tirandolo per la veste. Un quadro leggerissimo di marmo, lo giudicò Vasari. Mal gliene incolse però. Gli scultori maschi, allarmati da tanta bravura, temendone la concorrenza, le fecero guerra. Il pittore Spertini fu il più malevolo. Ne parlò male agli operai, che pagarono pochissimo la povera ma indomita Properzia. Lei, infatti, continuerà tranquillamente a lavorare. Lo testimoniano ancora oggi alcune sculture, a lei appunto assegnate, che si trovano in diverse chiese bolognesi, ma anche oggetti raffinati come lo stemma della famiglia Grassi Aquila in filigrana d'argento e noccioli di frutta intagliati, adesso ospitato nel Museo Civico Medievale di Bologna, ma anche il nocciolo di ciliegia inciso con 100 piccole testine che si trova al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze, entrambi circa del 1530. Ma a cercare di infangare la fama della scultrice ci fu il marchio di pubblica concubina, come la si cita in un processo intentato da un certo Francesco da Milano. La colpa? Aver avuto un amante, Antonio Galeazzo Malvasia, futuro podestà di Imola, di cui sembra fosse follemente innamorata. Nonostante tante cattiverie, però, la sua eccellenza supererà i confini ristretti della città natale per arrivare a Papa Clemente VII, che, giunto a Bologna nel 1530 per incoronare Carlo V, la volle incontrare. Ma lei era già morta di peste e sepolta nell'ospedale della morte. Lavinia Fontana, invece, l'altra donna di cui parliamo oggi, nata a Bologna il 24 agosto del 1552, è stata molto diversa da Properzia, che era famosa anche per un carattere estremamente deciso e molto irruento. Erano famose anche le sue scorribande contro i vicini e anche certi atti di vandalismo, e comunque era nota per la sua grandissima passione. Ecco, Lavinia Fontana era molto diversa, è stata anche la sua arte era molto diversa, in quanto esponente del tardo manierismo italiano. Lavinia era figlia del pittore anch'egli manierista Prospero Fontana, nella cui bottega poté attingere, accanto agli insegnamenti del padre, ad una vasta gamma di esperienze pittoriche emiliane, tra cui quella del Parmigianino, quelle di Pellegrino Tibaldi, venete con Veronese e Jacopo Bassano, lombarde con Sofonisba Anguissola e toscane. Presso il padre poté anche frequentare i Carracci, Ludovico Agostini Annibale, poco più giovani di lei, ma che non mancarono di influire sul suo stesso stile. Si narra che, ricevuta dal pittore molese Giovan Paolo Zappi la richiesta di sposarlo, la già attempata, 25 anni, ovviamente per oggi fa un po' ridere, ma ai tempi era decisamente attempata, Lavinia pose la condizione di poterlo sposare, ma solo se egli le avesse permesso di continuare a dipingere. Zappi, mediocre pittore di cui la storia non ci lascia nulla, tanto mediocre che i figli di Lavinia Zappi decideranno di prendere il cognome della madre, cosa ai tempi decisamente inusitata, accetterà l'accordo, tanto che rinuncerà in pratica a lavorare in proprio e assumere il ruolo di semplice assistente della moglie. Lavinia Fontana acquisterà ben presto, già a Bologna, fama come ritrattista, distinguendosi soprattutto per l'accuratezza dei particolari, come abbigliamento e acconciature, soprattutto nelle figure femminili. A tal proposito occorre segnalare un quadro presente oggi nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, in cui la Fontana ritrae la famiglia Gozzadini per facilitare la pretesa all'eredità dell'unica figlia rimasta in vita, Laudonia Gozzadini. Il quadro infatti ritrae il padre Ulisse e un'altra sorella, Ginevra, entrambi però erano già morti all'epoca del ritratto. E Lavinia inserirà un dettaglio particolare nel medaglione indossato da Laudonia, che spiegherà il perché quest'ultima non avesse avuto figli, al contrario della sorella, e il fatto che non avesse avuto figli era in qualche modo un limite alla sua pretesa all'eredità. Il motivo? Perché, come appunto raffigurato nel medaglione, suo marito, così come la piccolissima figura maschile che era stata appunto ritratta nel medaglione dalla Fontana, era impotente. Al contrario del cognato, anche questo dettaglio viene immortalato da Lavinia nel medaglione indossato da Ginevra, che invece mostra un uomo in atteggiamento virile. I suoi ritratti, i ritratti di Lavinia Fontana, erano tanto noti e richiesti da arrivare a costare persino 300 scudi, una cifra paragonabile oggi a circa 400.000 euro, poco inferiore a quanto un contemporaneo uomo e famoso come Guercino chiedeva per un quadro. A differenza però di altri artisti, Lavinia non fu monocorde, nella sua opera si incontrano spesso anche soggetti mitologici, biblici e sacri. Le prime commesse pubbliche che ottenne furono nel 1584 la Madonna Assunta di Pontesanto e i Santi Cassiano e Per Crisologo, oggi appunto si trovano a Imola nel Palazzo Comunale, e poi un dipinto dell'Assunzione della Vergine per una chiesa bolognese. Ma i successi maggiori le giungeranno a Roma, dove sarà chiamata, pare vincendo una certa sua riluttanza e grazie anche agli accordi e ai maneggi del marito, dal nuovo Papa Gregorio XIII, bolognese anch'egli, tanto che appunto Lavinia si trasferirà stabilmente a Roma nel 1603. Grazie a tale alta protezione, ella eseguirà innumerevoli lavori per l'entourage della corte papale, nobiltà romana e rappresentanze diplomatiche, tanto da essere soprannominata la pontifica pittrice. Nell'ultimo periodo della sua vita, Lavinia Fontana fu colta però da una crisi mistica, forse per aver frequentato troppo a lungo il Vaticano, che nel 1613 la porterà a ritirarsi in un monastero, insieme peraltro al marito. Morirà così a Roma, appunto ormai ritiratasi in un monastero, nell'agosto dell'anno seguente, è il 1614. Nonostante le 11 gravidanze, la sua produzione sarà corposa, oltre ai numerosissimi ritratti di nobili donne, diplomatici e di personalità di ogni sorta, Lavinia dipingerà un centinaio di pale d'altare, di cui ne sopravvivono 30 firmate e 25 con attribuzione incerta, e realizzerà diverse sculture di uomini in battaglia, in particolare con cavalli e altri tipi di bestiame. Con questo dunque, con la storia di due donne capaci di lasciare un segno nel mondo dell'arte in secoli in cui le donne non lo era permesso, io vi lascio, sperando che la loro storia sia stata per voi interessante.
If I was young, I'd flee this town. I'd buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns was taken down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a
let the season.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Questa sarà una puntata molto breve, registrata poco prima della mia partenza per una piccola vacanza a Berlino, dove mi trovo in questo momento. Ma non ho voluto rinunciare a raccontarvi di un'altra grande donna che ha fatto la storia, questa volta della Repubblica Dominicana. Sto parlando di Mama Tingo, conosciuta anche come Doña Cristiana Florinda Soriano Muñoz, che nacque l'8 novembre 1921 a Villa Meia, nella Repubblica Dominicana. Mamma Tingo nacque da una famiglia di poveri contadini. Lei e suo marito Felipe si guadagnavano da vivere lavorando i loro terreni agricoli a Hato Viejo, a Yamasá. Quando nel 1974 il proprietario terriero Pablo Díaz Hernández rivendicò la terra che i contadini di Hato Viejo avevano occupato per più di mezzo secolo, Mamma Tingo, nonostante fosse analfabeta, guidò la lotta per assicurare che le 350 famiglie che vivevano sulla terra potessero conservare appunto il suo possesso. Mamma Tingo e suo marito andarono anche dall'allora presidente Balaguer, uno dei protetti di Trujillo, con l'intenzione di comprare la terra, dopo che quest'ultimo non aveva rispettato la promessa di distribuirla equamente tra i contadini. Mamma Tingo diventerà dunque una leader della Liga Agraria Cristiana, un gruppo di difesa per gli agricoltori, o appunto campesinos, nonostante appunto fosse al tempo già cinquantenne. Hernández, che sosteneva che la terra fosse sua, distrusse le proprietà dei campesinos con bulldozer, grazie alla protezione anche di uomini armati. Durante la disputa sulla terra, parecchi giovani furono feriti e uno dei residenti delle fattorie limitrofe a Mamma Tingo subì anche una mutilazione e vennero tagliate le orecchie. Un esempio di violenza e discriminazione che erano quotidiane in quei tempi tra i contadini della Repubblica Dominicana e anche in altre parti dei Caraibi. Mamma Tingo avrebbe poi portato Diaz in tribunale, ma quest'ultimo non si presenterà al processo. Sulla via di ritorno a casa, qualcuno le disse che i suoi maiali erano stati liberati e quando andò a controllare di persona per vedere se effettivamente le corde erano state strappate, Hernández le sparò due volte. Anche se Mamma Tingo provò a combattere, a replicare con un macete, i colpi di pistola, uno alla testa e uno al petto, la uccisero. Aveva solo 52 anni. La storia di Mamma Tingo è di incredibile forza e resilienza, ma ci costringe anche a sfidare le nostre idee di quelli che sono i leader e i personaggi pubblici. Infatti, Mamma Tingo era una donna povera, una contadina nera, quasi totalmente analfabeta. Né lei né suo marito erano mandati a scuola e trascorsero la maggior parte della loro vita a lavorare. Tuttavia, nonostante questi grossi limiti, sarebbe diventata una voce e una forte sostenitrice di una comunità di persone, quelle dei campesinos, estremamente vulnerabile. Tuttavia, beffa vuole che Mamma Tingo non sia quasi per nulla conosciuta ed onorata del suo paese, dove al contrario si celebrano e studiano le vite coraggiose delle sorelle Mirabal, un gruppo di donne di estrazione sociale ricca e molto istruite, che combatterono con forza contro il regime di Trujillo e che furono massacrate nel 1960. Visto che non esiste una gara nel fare del bene o nel rivendicare i propri diritti, è importante non che non si studino e non si ammirino le vite coraggiosissime delle sorelle Mirabal, ma che anche Mamma Tingo e la sua vita e le sue lotte siano conosciute. Tuttavia restano ancora ignote ai più, soprattutto nel suo paese, sebbene le sue battaglie non furono meno importanti. Anche lei, infatti, come le sorelle Mirabal, pagherà con la vita l'aver voluto rivendicare un diritto, quella alla terra dei campesinos. Con questo dunque, con la vita di Mamma Tingo e con la speranza che la sua storia non sia più dimenticata, io vi lascio, sperando che la sua vita sia stata per voi fonte di ispirazione. Come sempre, grazie per avermi ascoltato e visto che mi trovo in terra crucca, auf Wiedersehen!